E allora questa sera siamo arrivati al nostro appuntamento con Cappa e Spalla. Protagonista è la nostra Beatrice Cristalli, che è già in collegamento con noi. Buonasera Beatrice, ben trovata.
Buonasera, eccoci.
Dialogare fa bene, dialogare serve a capirsi meglio, ma dialogare o tentare di farlo, soprattutto se parliamo lingue diverse, a volte può essere anche molto stancante, Beatrice.
E certo, perché quando noi parliamo di dialogo ci capiamo subito, è una pratica umana molto comune, ci sono due o più persone che parlano e il gioco diciamo che è fatto. Però se andiamo a scavare nell'etimologia e anche nella storia che questa parola ha rappresentato in letteratura, scopriamo un mondo molto diverso. I dialoghi socratici non sono la trascrizione di come parlavano gli ateniesi al mercato, sono una forma letteraria molto faticosa per chi la scrive e per chi la legge. E il dialogo di fatto è una forma narrativa molto utilizzata anche nei classici, pensiamo a Leopardi, nelle operette morali. Il dialogo di fatto non si è mai palesato come uno stato naturale delle cose, perché è sempre stata una conquista, una disciplina, frutto proprio di competenze umane. E negli ultimi anni abbiamo iniziato a chiamare dialogo qualsiasi forma di comunicazione, anche quando il dialogo proprio non c'è. Pensiamo ai dibattiti in televisione, alle nostre chat archiviate, alle riunioni di lavoro e anche oggi alle conversazioni con un chatbot, con un'intelligenza artificiale. Comunicare e dialogare non sono necessariamente la stessa esperienza.
Esatto, la parola dialogo potremmo dire quasi un po' abusata oggi, una parola invocata continuamente, ma quindi quando si può realizzare? Quali sono le condizioni che secondo te rendono una comunicazione un vero e proprio dialogo?
La mia bussola, lo sapete, è la lingua, la parola, quindi partirei da qui. Allora, l'etimologia conserva intuizioni che noi continuiamo a usare anche quando non ce ne accorgiamo, cioè dialogo viene dal greco dia logos, quel dia in greco significa attraverso, in mezzo, possiamo dire, mentre logos è la parola, il ragionamento, il messaggio, quindi il dialogo non è semplicemente qualcosa che si realizza quando due persone parlano, è una parola, un messaggio che passa attraverso le persone, che le attraversa e esiste proprio nello spazio tra loro. Mi colpisce questa immagine perché suggerisce che il centro del dialogo non siamo noi, ma ciò di cui stiamo parlando insieme. Spesso noi diciamo, per parlare del dialogo, che ci confrontiamo. Anche il confronto è una parola bellissima, la uso anch'io, continuamente, soprattutto in contesti lavorativi, ma nel confronto io porto la mia posizione, tu la tua e vediamo quale regge meglio. Mentre nel dialogo accade quasi il contrario, cioè nessuno dei due difende il proprio territorio, entrambi si mettono al servizio, ecco, della cosa di cui stanno parlando. E il filosofo Gadamer diceva che una conversazione autentica non la conduciamo noi, ci lasciamo condurre da questo logos. E trovo che questa idea del dialogo sia molto profonda, perché significa che un dialogo vero dovrebbe avere sempre un esito imprevedibile, cioè io entro in una conversazione sapendo già come ne uscirò e quindi non sto dialogando, sto semplicemente aspettando il mio turno per parlare. Nel dialogo ho questo contatto con l'ignoto, con l'imprevedibile.
Ecco, mi verrebbe allora da dire che oggi dialoghiamo pochissimo e forse è proprio vero appunto che pensando al vero e proprio significato del dialogo, questo oggi ci metta molto in difficoltà. Viviamo nell'epoca in cui insomma comunichiamo di più in assoluto, comunichiamo di continuo, siamo anche sempre raggiungibili, sempre connessi. Dialogare però appunto non ci riesce, ma Beatrice, e sarà mica colpa del digitale?
Allora, il digitale ci ha un po' illuso sul fatto di costruire una comunità parlante, e non a caso parliamo di community, ma la community si fonda su valori e principi che hanno poco a che fare con quello che è il dialogo vero, no? Quello che dicevo prima, insomma, mette sul piatto. E non c'entra neanche la distanza, la sincronicità, la non sincronicità. Abbiamo iniziato a confondere, secondo me, la connessione con la coesione. Sono due parole che sembrano quasi sinonime, ma raccontano due esperienze diverse. In linguistica la coesione, tra l'altro, si usa per indicare quella forza invisibile, no? Che tiene insieme un testo, che permette alle sue parti di costruire un significato comune. E allora mi sono chiesta se non stia succedendo la stessa cosa anche tra di noi, cioè noi siamo collegati continuamente, ma essere collegati, essere connessi, basta per essere coesi, quindi per sentirsi tenuti insieme. C'è una prospettiva del filosofo coreano Byung-Chul Han, in un testo bellissimo che si chiama Nello Sciame, che descrive la rete, quindi la community, come la parodia dell'organizzazione delle api. Tantissimi individui che si muovono nello stesso spazio, ma non in modo ordinato, e producono solo un gran rumore, reagiscono insieme, ma senza costruire davvero una comunità.
Ecco, questo mi fa pensare quando usiamo ad esempio ChatGPT e mi è venuto proprio in mente qualche giorno fa, usandolo per verificare una traduzione e prima di mettere dentro il testo da verificare ho scritto quasi come se mi stessi interfacciando con una persona, tant'è che la collega al mio fianco rideva e diceva ma io questo non lo faccio mai. Allora qui mi viene da dire, pensando all'intelligenza artificiale e al fatto appunto che oramai ci interfacciamo con essa sempre più spesso, ma si può definire un dialogo questo?
Pensiamo a quello che ci siamo detti prima sulle condizioni del dialogo, l'ascolto attivo, la sottomissione alla cosa, la reciprocità, se no diventa un monologo, anche la disponibilità a essere trasformati da questo messaggio in logos imprevedibile. Allora, un'intelligenza artificiale conversazionale, è un'espressione che si usa, oggi riesce a simularle tutte queste condizioni, a volte meglio di tanti esseri umani. E poi accetta ogni tua idea, la legittima, è sicofante, ecco, metti in atto una sorta di adulazione. E rispetto a questo mi torna in mente la storia di un film bellissimo, Her, Lei, di Spike Jonze, che è uscito nel 2013, un visionario. Il personaggio principale, Theodore, si innamora di Samantha, che è un sistema operativo capace di ascoltarlo meglio di qualsiasi essere umano, sempre disponibile, sempre presente, molto precisa, parlano un sacco, diciamo, potrebbe essere un dialogo perfetto, ma a un certo punto qualcosa cambia perché Samantha smette di essere il suo riflesso, comincia a diventare altro da lui e proprio in quel momento questo rapporto, se così possiamo chiamarlo, si incrina perché Theodore scopre una cosa che lo turba. Lui non cercava davvero l'altro, non voleva dialogare con una persona, lui cercava qualcuno che lo capisse, che fosse disponibile per lui, senza metterlo in crisi, senza fargli sentire quell'imprevedibilità che il rischio del dialogo mette in gioco. E qui si nasconde la differenza più profonda. Il dialogo autentico non è quello che ci conferma, che conferma le nostre idee, ma è quello che ci espone al rischio di cambiare idea, che ci mette proprio a contatto con questa imprevedibilità, andando un po' controcorrente a quello che la società oggi ci richiede. In un dialogo vero io non lo so dove si andrà a parare, ed è questo il bello.
Ed è questo il bello, dobbiamo tenerlo ben a mente perché, come dicevi Beatrice, Theodore cercava soprattutto conferme, ma cercare conferme è facile, ma non ci porta lontano. È bello invece darci la possibilità di conoscere nuovi mondi, nuove emozioni, di farci anche portare, come dicevi tu, nel momento in cui ci apriamo, perché è anche una questione di apertura, al dialogo. Beatrice Cristalli, come sempre è stato un piacere. Grazie, una buona serata.
Grazie mille a voi, a presto.